Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio numero 3. 3 come i miei co-host, anzi, 3 come gli host di Astronauticast di questa puntata. E partiamo da Darmstadt, vediamo chi c'è con me questa sera.
Ciao Veronica, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao anche a Paolo, va, mettiamocelo poverino, da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Quindi da Milano ci saluta...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 15 ottobre 2020 e se avete domande o commenti usate la chat nel video della diretta. E a proposito di diretta, condividete il video della diretta in modo che i vostri amici possano seguirci.
Perfetto, vediamo allora di cosa andiamo a parlare questa sera, visto che Paolo ha già fatto tutte le presentazioni del caso.
Precisissimo.
Allora, questa sera andiamo su Phobos, quindi andiamo su Marte, non proprio su Marte, ma un pochino più in là. Poi andiamo su Venere con Beppi Colombo e poi torniamo verso Terra parlando del lancio della Soyuz MS-17 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono stati veramente un sacco di eventi questa settimana, a un certo punto non riuscivo più a seguirli tutti e il lancio poi c'è stato New Shepard, NS-13 e poi la MS-17, poi mi sono confusa, ho scritto MS-13 da qualche parte. Davvero tanti eventi, meno male, perché abbiamo fatto un'estate un po' povera a causa un po' di tutto di quello che sappiamo anche noi, c'è stato un po' un blocco anche delle operazioni spaziali e adesso invece siamo proprio ripartiti alla grande. Allora andiamo a vedere cosa succede su Marte o lì vicino, ce lo racconta Paolo.
Su Phobos non ci andiamo ancora, anzi ci prepariamo ad andare perché sono iniziati i test di atterraggio di un modello ingegneristico del rover di fabbricazione franco-tedesca per la missione giapponese MMX, che sta per Martian Moons Exploration, una missione che ha lo scopo di esplorare e atterrare su Phobos, la principale luna di Marte. Questi test sono iniziati alla fine di settembre del 2020 presso un centro della DLR, cioè l'Agenzia Spaziale Tedesca, a Brema, in Germania. Dicevamo che il rover è di costruzione franco-tedesca, è una collaborazione quindi dell'Agenzia Spaziale Francese, il CNES, con la DLR, cioè l'Agenzia Spaziale Tedesca. Il rover di questa missione, di cui poi parleremo con maggiore dettaglio, ha la forma e le dimensioni di una valigia. Il corpo principale ha una dimensione di 47 cm x 55 x 27 cm, con una massa complessiva di circa 25 kg. Ha una forma tradizionale, quindi con quattro ruote e anche con tre pannelli solari per l'alimentazione elettrica. I test che sono iniziati in questi giorni riguardano un modello ingegneristico che riproduce soltanto il corpo principale di questo rover, quindi il parallelepipedo del corpo. È un oggetto costituito da pannelli di alluminio con una struttura a nido d'ape e i pannelli sono rivestiti da polimeri rinforzati con una fibra di carbonio. Questo rover atterrerà su Phobos percorrendo una caduta libera, volando in caduta libera per un'altezza variabile tra i 40 e i 100 metri. Phobos ha una gravità molto minore di quella terrestre, l'accelerazione di gravità alla superficie di Phobos è di circa un 2/1000 di quella terrestre, quindi una persona, per esempio, che sulla Terra pesa 60 kg, su Phobos peserebbe circa 30 grammi. Quindi per simulare questa caduta i tecnici della DLR hanno lasciato cadere il modello da 5 cm di altezza per avere un'energia e un'accelerazione equivalente. Questi test iniziali cercano di capire quali sono qual è la resistenza meccanica, le sollecitazioni meccaniche a cui sarà sottoposto questo oggetto durante la caduta, nei vari possibili scenari di atterraggio, sia quello migliore, cioè una discesa verticale, che poi anche tutte le altre possibilità di impatto con angoli variabili rispetto alla superficie, con energia e angolazione diverse rispetto alla superficie. In questi test iniziali quindi si vuole valutare la resistenza meccanica della struttura che poi costituirà il rover. Quando saranno stati raccolti questi dati, i dati serviranno per realizzare un secondo modello ingegneristico che avrà questa volta tutti i componenti del rover, quindi anche le quattro ruote e anche i sistemi meccanici di braccia per raddrizzare il rover in caso di caduta con un angolo, con una posizione sfavorevole, cosa molto probabile vista la bassa gravità di Phobos e il fatto che è probabile che questo oggetto possa rimbalzare sulla superficie e quindi venirsi a posare con un'angolazione sfavorevole. Quindi il successivo modello verrà realizzato con tutte queste parti e sottoposto ancora a una serie di test meccanici ancora per acquisire conoscenze su come si comporterà questo veicolo. Verrà successivamente realizzato un nuovo modello ingegneristico, questa volta per dei test termici, cioè per valutare la resistenza e il comportamento del veicolo alle escursioni di temperatura dell'ambiente di Phobos, che variano da circa meno 150 gradi a più 50 gradi, con una variazione tra giorno e notte, che con un ciclo di variazione della temperatura che si completa in circa 7 ore, quindi il periodo di rotazione di Phobos intorno al suo asse. Il rover è un componente di questa missione internazionale a guida giapponese, una missione che si chiama appunto MMX, cioè Martian Moons Exploration. È guidata dalla JAXA, quindi l'agenzia spaziale giapponese, che con il programma Hayabusa ha acquisito una notevole esperienza di esplorazione di oggetti con caratteristiche fisiche, dimensioni e gravità simili a quella di Phobos, quindi le missioni Hayabusa che hanno esplorato due asteroidi. E questa missione, proprio come nel caso di Hayabusa, sarà costituita da vari componenti, quindi il segmento di volo avrà diversi componenti. Innanzitutto un orbiter, cioè un veicolo che si avvicinerà prima a Phobos e poi a Deimos per studiarli da vicino. L'orbiter porterà con sé anche un lander che farà arrivare poi sulla superficie di Phobos anche il rover di cui parlavamo. Ma l'orbiter ha un'altra componente molto importante, cioè un sistema di raccolta di campioni di polvere e roccia dalla superficie di Phobos, che verrà raccolta con un avvicinamento e un atterraggio dell'orbiter principale con manovre simili a quelle che abbiamo visto nelle missioni Hayabusa. Il sistema di raccolta dei campioni infatti è simile a quello di Hayabusa, in particolare per l'esplorazione dell'asteroide Ryugu, e i campioni, si spera di raccogliere almeno una decina di grammi di campioni di roccia e polvere, verranno custoditi in un contenitore che si separerà dal modulo principale, quindi dall'orbiter, per ritornare poi a Terra ed essere recuperato e consentire agli scienziati di analizzare questi campioni raccolti. Quali sono le tappe principali della missione? Si prevede di lanciarla con un nuovo lanciatore pesante, il lanciatore H3 che la JAXA sta sviluppando, nel settembre del 2024. La missione MMX raggiungerà il sistema di Marte nella tarda primavera dell'anno successivo, quindi nel 2025, e ad agosto del 2025 scenderà sulla superficie di Phobos il rover di cui abbiamo parlato. La sonda, poi l'orbiter, continuerà a esplorare Phobos raccogliendo i campioni, come dicevamo, e poi spostandosi con una serie di passaggi ravvicinati anche a Deimos, la seconda luna di Marte, per esplorarla e raccogliere dati, osservarla con i suoi sensori di bordo. Poi inizierà il viaggio di ritorno della capsula, del modulo di rientro, che dovrebbe arrivare sulla Terra nel 2029, quindi essere recuperato con i campioni, i preziosi campioni della superficie di Phobos. Il rover di cui parlavamo non soltanto ha quattro ruote per spostarsi sulla superficie di Phobos, ma anche una serie di un piccolo corredo di strumenti scientifici di esplorazione e di analisi. Innanzitutto un sistema di ripresa fotografica, quindi un sistema per la raccolta di immagini, ma poi anche un radiometro per studi sulle proprietà termiche della Luna di Marte, quindi di Phobos, e anche uno spettrometro Raman per effettuare analisi chimiche della composizione chimica delle rocce e della superficie di Phobos. Phobos è stata scelta come obiettivo principale della missione MMX perché, pur presentando delle sfide ingegneristiche e dei requisiti maggiori per la sonda, quindi servirà una maggiore energia, una maggiore quantità di propellente, ha un ritorno scientifico molto maggiore. In particolare, siccome Phobos orbita più vicina a Marte fra le due lune, interagisce maggiormente con l'ambiente di Marte, in particolare raccoglie una quantità maggiore di polvere persa da Marte, espulsa da Marte, per esempio con gli impatti di asteroidi e meteoriti. E l'analisi di questa polvere, lo studio di questa polvere, ha un grande valore scientifico per capire non soltanto l'origine e l'evoluzione di Marte, ma anche i processi di caratterizzazione e di evoluzione dei pianeti e dei corpi del sistema solare. Questa sarà una missione di grande ritorno scientifico, ma io l'aspetto soprattutto per i panorami straordinari che mi auguro questo piccolo rover di MMX riuscirà a restituirci dalla superficie di Phobos. Phobos, che orbitando molto vicino alla superficie di Marte, vede il pianeta con una grande dimensione angolare nel suo cielo, di diverse decine di gradi nel cielo di Phobos. Quindi aspettiamo la partenza di questa missione così spettacolare, l'appuntamento per il lancio è a settembre del 2024, ma presso la DLR, quindi, sono appena iniziati i test che proseguiranno nei prossimi mesi e anni.
Secondo me, Paolo, su Phobos c'è un panorama da paura. Vabbè, è la battuta più telefonata del sistema solare, mi rendo conto, però una freddura ogni tanto, così per scaldare.
Una freddura molto mitologica, Marco.
Niente, va bene.
Ti vedo molto mitologic nerd oggi.
Non lo so, ho ripassato alcune lezioni perché oggi ho parlato di Astronauticast con una ragazza italiana che sta facendo un internato in ESOC e ha studi classici, anche se adesso è passata all'ingegneria, quindi è passata ad ambiti più scientifico-matematici, più STEM, ma allora ho detto che cosa, se stasera ci segue devo trovare una battuta stupida che abbia un filo di fondamento classico, forse ho finito le mie pallottole con questa, quindi era forse meglio non spararle proprio. Va bene.
In merito a questa missione, Paolo, mi ero preso qualche appunto perché pensavo di parlarne io, magari non in questa puntata, in quella successiva. E tu dicevi che aspettiamo la partenza e poi le foto scattate e che arriveranno a terra, non dico in tempo reale, però da remoto, diciamo. Ma pensa che questa missione ha a bordo due fotocamere, una a 4K e una a 8K. E le foto RAW tutte quante saranno poi riportate a terra quando l'orbiter tornerà, perché l'orbiter arriverà, no, partirà nel settembre del 2024, arriverà su Phobos ad agosto del 2025, ma poi ripartirà nel settembre del 2029 e tornerà a terra. Una volta tornato a terra, l'orbiter continuerà, no, non atterrerà, ma rilascerà una capsula con all'interno, oltre ai campioni di terriccio, quei 10 grammi che speriamo di raccogliere, anche tutte le fotografie RAW in 4K e 8K che magari non sono arrivate perché ne manderà una parte già quando sarà su Phobos a scattare le foto, ma tutte quante poi ci arriveranno a terra in alta definizione, insomma. Sarà
Sì, diciamo
incredibile.
che non è una missione per chi è amante della gratificazione istantanea, ecco.
Esatto, sì, c'è un po' da aspettare. E invece, a proposito dei campioni, leggevo che avrà due modalità di raccolta. Una era quella che dicevi, che tra l'altro era già stata testata qui sulla Terra, è della Planet VAC ed è un sistema di aspirazione che funziona fondamentalmente, facendo fuori uscire dell'aria da un tubo. E sotto questo tubo c'è un aspiratore, quindi l'aria che fuori esce fa muovere il terriccio, la sabbia, i sassolini al di sotto e l'aspiratore poi aspira e li mette all'interno di un contenitore. Era già stato testato sulla Terra, ma sarà testato al di fuori del nostro pianeta nel 2023 a bordo di una delle missioni Artemis, quelle che si chiamano CPLS, che sono praticamente le missioni robotiche che andranno sulla Luna in preparazione alle future missioni umane, quindi ci saranno delle missioni di soli robot che faranno scienza, raccoglieranno dati per poi preparare appunto l'arrivo degli esseri umani. E quindi questo aggeggio, questo sistema sarà testato al di fuori della Terra sulla Luna nel 2023. Poi rimarrà là, quindi raccoglierà dei campioni di suolo lunare, invierà i dati a terra, ma non è previsto che questo campione ritorni. Va come va, vediamo insomma se funziona bene. L'altro invece strumento che c'è a bordo del lander è un trapano. Quindi come fece, no, non File, chi è che doveva trapanare? Sì, era File che doveva
Sì,
trapanare, no?
file,
Ah,
file. File,
sulla
file.
cometa Churyumov-Gerasimenko, e andrà a trapanare campioni di suolo di Phobos. Quindi tutti e due questi tipi di campioni, quelli diciamo più superficiali e quelli più sotterranei, saranno all'interno di questa capsula con le foto in alta definizione che poi tornerà a terra. Se parte nel 2029, vediamo quando è che può ritornare a terra. Ci impiega,
A che ora
forse
c'è
nel
il treno?
2030. A che ora c'è il treno? Forse nel 2030, dipende.
Segniamocelo nell'agenda
Dicevo
2029.
che è una missione internazionale perché abbiamo parlato della JAXA, la capocommessa, diciamo, che guida questa missione, la DLR, il CNES che si occupano del rover, ma poi ci sarà anche la NASA che fornirà uno strumento della sonda.
Sì, poi cercando di fare un po' meno lo stupido, l'immagine che mi è venuta in mente mentre Paolo raccontavi di questo piccolo rover che riprenderà dei panorami, ok, non da paura, spaziali, anzi marziani, mi sono venute in mente alcune illustrazioni di Chesley Bonstell, un famosissimo illustratore, famosissimo almeno per chi ama la space art, che ha immaginato in moltissimi dei suoi quadri dei panorami, panorami alieni, panorami extraterrestri nel vero senso della parola, cioè il punto di vista di un osservatore posto su Titano, per esempio, piuttosto che magari su Phobos. Non ho cercato se ci sono tavole ambientate intorno a Marte, sui satelliti di Marte. ma sicuramente saranno panorami mozzafiato e poi appunto l'avanzamento tecnologico nella qualità delle immagini potrebbe essere una killer feature per noi appassionati, avere uno schermo 4K, non dico 8K ma 4K, per poterci godere queste e altre immagini che probabilmente altre missioni via via diffonderanno anche solo per scopi divulgativi. Quindi magari non è super scientifico come commento, ma sappiamo bene che ci sono tanti aspetti che vengono apprezzati dell'astronautica, e quello spettacolare che appaga l'occhio non è sicuramente da sottovalutare.
Eh già. Allora andiamo adesso invece su Venere, quindi ci spostiamo sempre all'interno del sistema solare ma fuori dalla Terra, perché questa mattina alle 5.58 Beppi Colombo ha eseguito il suo flyby di Venere, che probabilmente, se non ci fosse stato quel famoso annuncio sulla fosfina qualche poco tempo fa, non avrebbe avuto tutta questa attenzione dei media. Il flyby di Beppi Colombo era già pianificato. Allora, Beppi Colombo è una sonda che era partita nel 2018, è una sonda ESA in collaborazione con JAXA e che punta a Mercurio. Perché adesso è su Venere? Perché viaggiare verso i pianeti interni del Sistema Solare, quindi Mercurio e Venere, è molto più difficile rispetto che andare verso quelli esterni, quindi da Marte in poi. Forse anche un po' per questo che non sentiamo spesso parlare di missioni verso i pianeti interni del Sistema Solare. È più difficile perché stiamo andando verso il Sole, quindi l'attrazione gravitazionale del Sole aumenta sempre di più. E se vogliamo non solo sorvolare, ma proprio entrare in orbita di uno di questi pianeti, dobbiamo riuscire a frenare. Dobbiamo evitare di andare contro il Sole, ok? E per frenare ci serve un sacco di carburante, però un sacco di carburante sappiamo che significa anche un sacco di massa e quindi un sacco di difficoltà nel lanciare la sonda, perché diventa più pesante ed è tutto più complicato. E per evitare di avere un sacco di carburante possiamo eseguire una manovra che era proprio stata pensata, ideata dal signor Giuseppe Colombo, quello per cui è nominata questa sonda, cioè i flyby o i gravity assist. Cosa sono queste cose astruse? Sono dei passaggi ravvicinati passaggi ravvicinati di un pianeta che non è quello di nostra dove vogliamo andare, ma può essere anche quello e lo vediamo dopo, per fare in modo di evitare di accendere i thruster, ma sfruttare l'attrazione gravitazionale di questo pianeta per rallentare, velocizzare a seconda di come prendiamo questo gravity assist e per magari modificare l'orbita in un modo che a noi serve per raggiungere quel pianeta dove vogliamo andare. In questo caso Beppi Colombo aveva già fatto un flyby con la Terra il 10 aprile scorso, ne ha fatto uno su Venere proprio questa mattina, ne farà un altro su Venere il 15 di ottobre di quest'anno e poi ne farà ben 7 attorno a Mercurio, proprio per avvicinarsi piano piano sempre di più alla superficie, diciamo, del pianeta e entrare nell'orbita di Mercurio. Quello di questa mattina di Venere ha permesso a Beppi Colombo di accendere gli strumenti. Durante i viaggi le sonde interplanetarie tengono gli strumenti spenti perché non servono, quindi meglio risparmiare energia e tenere tutto quanto spento. Però durante i flyby, se dobbiamo farli, visto che siamo lì, perché non accenderli e cercare di studiare un po' di più quei pianeti che magari invece non studieremmo? Oppure, anche quando l'ha fatto con la Terra, il flyby ad aprile scorso, ha comunque acceso gli strumenti, anche per studiare, ad esempio aveva studiato il campo magnetico della Terra, ci aveva mandato anche, ESA aveva creato quella GIF con il suono del campo magnetico della Terra, aveva sonificato, si dice forse, tutti quei dati che Beppi Colombo aveva raccolto relativi al campo magnetico. Su Venere ha acceso ben 12 dei suoi 15, 16, 17, 17 o 18 strumenti, quindi ne aveva accesi veramente tanti. E allora aveva due fotocamere accese, aveva 7 degli 11 strumenti del Mercury Planetary Orbiter e 3 dei 5 strumenti del Mercury Magnetospheric Orbiter. Dunque, Beppi Colombo è costituito da 4 parti, così ci capiamo bene che cosa sono questi nomi che ho appena detto. 4 parti, abbiamo il Mercury Transfer Module, che è quello che serve per è quello che ospita i thruster, quindi serve per dargli potenza e farlo viaggiare. Ed è di ESA il Mercury Transfer Module. Appena sopra a questo oggetto c'è il Mercury Planetary Orbiter, sempre di ESA, poi c'è uno scudo solare e infine c'è il Mercury Magnetospheric Orbiter, che invece è la parte di JAXA. Abbiamo detto, no, che è una collaborazione tra ESA e JAXA. E il Mercury Planetary Orbiter e il Mercury Magnetospheric Orbiter hanno degli strumenti. Scientifici. Il primo invece, il Transfer Module, ha delle fotocamere. Quindi due delle fotocamere del Transfer Module sono state accese per fotografare il pianeta in bianco e nero, perché anche quando aveva fatto il flyby con la Terra avevamo ricevuto delle fotografie, ma erano in bianco e nero comunque. 7 degli strumenti del secondo erano accesi e 3 su 5 dell'ultimo erano accesi. Che cosa hanno rilevato questi strumenti? Hanno rilevato la temperatura atmosferica e la diversa densità degli strati dell'atmosfera di Venere, la composizione chimica, la copertura nuvolosa, il campo magnetico e le interazioni con il Sole, le interazioni tra Venere e il Sole relative al campo magnetico. Questi strumenti, c'è da dire che sono impostati per le condizioni che andiamo a trovare su Mercurio, perché noi non vogliamo andare a studiare Venere, siamo lì e accendiamoli e vediamo cosa andiamo a rilevare, però noi vogliamo andare a studiare Mercurio, quindi la temperatura è più alta su Mercurio, le condizioni dell'ambiente sono comunque diverse. Sì, gli strumenti possono comunque funzionare anche su Venere, ma non sono ottimizzati, diciamo, per l'ambiente di Venere. Insieme a Beppi Colombo, visto che appunto doveva fare questo flyby e doveva raccogliere dati, e visto che su Venere c'è già un'altra sonda che sta studiando Venere dal 2015, anche Akatsuki, che è questa sonda giapponese, i suoi strumenti erano già accesi perché sta comunque continuando lei a studiare Venere, e però ha rilevato le stesse le stesse cose che stava rilevando Beppi Colombo in quel momento, in maniera da confrontare poi i dati da un altro punto, perché Akatsuki non era nella stessa posizione di Beppi Colombo ma era in un'altra posizione e da un'altra distanza. Beppi Colombo, il punto più vicino raggiunto questa mattina è stato di 10.720 km dalla superficie di Venere. Akatsuki viaggia con un periastro di 1.000 km e un apoastro di 330.000 km. Ora leggevo nel comunicato di ESA che Akatsuki era lontana 30 volte la distanza di Beppi Colombo, quindi se Beppi Colombo era sui 10.000 km, Akatsuki sarà stata probabilmente al suo periastro. Oltre ad Akatsuki c'è un'altra sonda che sta studiando le caratteristiche dei pianeti del sistema solare, ed è una sonda che sta viaggiando però in orbita bassa terrestre. È sempre giapponese, si chiama Hisaki. È una sonda che viaggia a 1.000 km dalla superficie della Terra e riesce comunque, nonostante sia sulla Terra, a studiare la composizione atmosferica e la magnetosfera dei pianeti del nostro sistema solare. Quindi diciamo che avevamo questa mattina 3 di queste sonde focalizzate su Venere da 3 luoghi differenti e da 3 punti di vista differenti. Quindi un flyby molto interessante. Uno degli strumenti di Beppi Colombo attivi, in particolare, si chiama MERTIS ed è uno spettrometro che studia le nuvole alle medie altitudini dell'atmosfera di Venere. Studia le nuvole e quindi probabilmente potrebbe darci una mano a capire se c'è questa famosa fosfina all'interno delle nubi di Venere. Mertis non è programmato per rilevare fosfina, ma lo spettro che rileva, all'interno dello spettro che rileva può esserci la fosfina, nel senso, lui studia dell'altro, rileva se c'è anidride carbonica, anidride solforosa, acido solforico e altri composti. Quindi questi tre, diciamo, gas, questi tre composti in maniera principale, ma poi studia anche altri composti. Tra questi altri composti potrebbe esserci anche la fosfina, perché all'interno dello spettro che rileva c'è questo composto, però è al limite dello spettro di Bepicolombo. Questo significa che se la rileva, ok, bene, abbiamo una conferma in più. Se non la rileva, non è detto che non ci sia, perché è proprio al limite, quindi potrebbe esserci, ma magari è appena fuori da questo spettro di rilevamento e non l'ha presa, però potrebbe comunque esserci. Inoltre, come dicevamo, gli strumenti di Beppi sono settati su Mercurio, quindi le diverse condizioni atmosferiche di Venere potrebbero potrebbero dare delle limitazioni a Beppi, per cui magari non ha rilevato fosfina, però appunto non è detto che non ci sia. Una cosa importante però da tenere a mente è che se dovesse mai rilevarla non ci conferma l'origine biologica di questa fosfina. Non so se avete sentito il comunicato che è stato pubblicato, insomma, o se avete letto il paper riguardo a questa fosfina. Praticamente è un composto, si chiama pH3, quindi ha un atomo di fosforo e tre atomi di idrogeno, ok? Perché è importante? Perché sulla Terra la fosfina viene prodotta o da reazioni chimiche di laboratorio, quindi su Venere non possono essercene, oppure la fosfina si trova nei giganti gassosi, come ad esempio Giove, perché c'è tutta una serie di condizioni di temperatura e pressione che chimicamente riescono a dare vita a questo composto di un atomo di fosforo e tre atomi di idrogeno, quindi sempre a livello non biologico. E Venere non è un gigante gassoso e non ha queste condizioni. La terza opzione è sulla Terra, ad esempio, viene creata anche da microbi, da organismi anaerobici. Quindi potrebbero esserci questi microrganismi all'interno delle nubi di Venere, ma non è detto, perché potrebbero esserci anche delle altre, cose, per cui degli altri avvenimenti, degli altri eventi che noi ancora non conosciamo e che creano fosfina all'interno delle nubi di Venere. Quindi sì, potrebbe essere legata alla vita, ma anche no, potrebbe non esserlo. Bepicolombo non ce lo conferma. Migliori dati però li avremo nel prossimo flyby, quello che avverrà, ve lo dico un momento, ok, il 10 agosto dell'anno prossimo, del 2021, perché il periastro in quel caso sarà di 550 km. Questa volta è stato di 10.000, il prossimo anno sarà di 550, quindi sarà molto più vicino e magari riuscirà a rilevare meglio alcuni dati. Pensate che tutta questa preparazione del flyby di Bepicolombo è stata fatta da ESA in telelavoro, tutta la preparazione, quindi tutto il personale era a casa e stava pianificando l'accensione degli strumenti, la chiusura degli sportellini, degli star tracker. Bepicolombo ha degli star tracker, quindi degli strumenti che rilevano la posizione delle stelle per capire il suo assetto e la sua posizione nello spazio, che hanno degli sportelli che possono e devono in alcune condizioni essere chiusi in modo da proteggere questi star tracker, perché sono talmente sensibili alla luce che la luce riflessa del pianeta Venere potrebbe accecarli. Quindi tutte queste operazioni sono state fatte da casa. Questa mattina negli uffici c'erano solamente 7 persone, c'erano quattro persone membri del team di controllo della missione di Pepi Colombo, che però si davano i turni, quindi in realtà erano due alla volta. Poi ce n'era, c'era un responsabile della stazione di terra, della ground station, e c'erano due responsabili di ricevere le fotografie che stanno arrivando a terra da Beppi Colombo. Questa mattina, per esempio, sull'account Twitter di Beppi sono state pubblicate le foto di ieri, quando Beppi era ancora a una ventina di chilometri da Venere. Solo questa sera, eccola lì, Marco la sta mostrando, è stata...
Forse una ventina di migliaia?
Sì, scusa.
Chilometri?
No,
sì.
No, erano 20 ore. A 20 ore dal flyby. Ecco, mi ricordavo il 20, non mi ricordavo l'unità di misura. 20 ore dal flyby prima. Infatti c'era Venere molto molto piccola, era un puntino in basso a sinistra nella foto. Invece quella che stiamo mostrando adesso è il momento del flyby, il closest approach. Venere non si vede nel dettaglio, sono una serie di foto in bianco e nero in cui c'è la parte illuminata, il terminatore e la parte al buio, quindi non possiamo entusiasmarci per, diciamo, le nuvole di Venere e tutte le caratteristiche della sua atmosfera, però insomma è comunque una foto non indifferente.
Beh, poi immagino quello del prossimo agosto, per darci un'idea, se avete presente i panorami della Terra che si vedono dalla Stazione Spaziale Internazionale, è solo 100 km più in alto, quindi tradotto questo pianeta, Venere, occuperà la maggior parte del cielo dal punto di vista di Beppi Colombo. E si tratta probabilmente di un approccio che lo porta anche a toccare i lembi più esterni della superficie di Venere, quindi davvero un flyby molto, molto,
e
molto.
E a proposito, Marco, di guardare fuori dal finestrino, mentre parlava Veronica ho preparato una schermata veloce per farsi un'idea di come potrebbe apparire Marte dal cielo di Phobos. La puoi mandare tu, la mando io, Marco, perché sì.
Mandala tu, perché io non vedo il tuo schermo da condividere.
La vedete?
Sta arrivando, bene. Eccola.
Allora,
sì.
Questa è una schermata che ho realizzato con un'app di astronomia che mostra Phobos in primo piano, visto da una dozzina di chilometri di distanza, quindi praticamente dalla superficie. Vedete Marte che in questa schermata occupa metà circa della dimensione verticale del campo, che è di 90 gradi. Quindi la dimensione angolare di Marte da questa posizione è di 45 gradi visto nel cielo. Che cosa significa? Provate ad andare sul balcone, immaginate che il bordo inferiore del disco circolare di Marte sia all'orizzonte che vedete dal balcone. Il bordo superiore del disco circolare di Marte nel vostro cielo sarebbe a mezza altezza nel cielo, quindi occuperebbe metà della dimensione angolare dall'orizzonte al punto perpendicolare sopra la vostra testa. Quindi circa 45 gradi, uno spettacolo che aspettiamo di vedere.
Invece Paolo, visto che tu sei passato a una visualizzazione digitale, io avevo accennato a Chesley Bonstell, sono andato a vedere nella mia collezione di libri storici di astronautica, sì, ha fatto delle tavole, ne ha fatti negli anni 50, quando, ricordo, non c'era ancora stato nessun avvistamento ravvicinato della superficie di Marte, o comunque del pianeta Marte, perché il primo flyby, adesso nonno Apollo mi bacchetta, è avvenuto nel 64 con Mariner 4, se non sbaglio, ha fatto il primo flyby e ha mandato le prime immagini ravvicinate di Marte, mandando in frantumi i sogni di scovarci
65.
Qualsiasi segno di civiltà. Dai, veniale allora, veniale. E in effetti però negli anni 70 Bonstell ha ripreso il pennello e con qualche informazione in più si è andato a immaginare questo panorama alieno di un astronauta che è in piedi sulla superficie di Phobos, andava appunto a vedere Marte sorgere all'orizzonte, uno spettacolo veramente bello. Chissà quanto simile sarà l'immaginazione di Bonstell a quello che ci restituiranno le immagini del piccolo rover.
In 4K.
In 8K.
Torniamo un po' più terra a terra? un po' più su della Terra. Torniamo sulla Stazione Spaziale Internazionale, o meglio, andiamo a Baikonur, perché questa settimana è stata lanciata la Soyuz MS-17 e ha fatto scalpore perché è stata la Soyuz più veloce di sempre.
Marco, gli, avranno messo il turbo, avranno potenziato il Soyuz con dei booster della serie basterebbe che ci attaccassero degli SRB di fabbricazione sovietica, non lo so. In realtà è successo qualcosa che non è sicuramente una prima, lo è per quanto riguarda le Soyuz dirette alla Stazione Spaziale Internazionale forse, ma che si tratta di una traiettoria particolare di ascesa all'orbita, molto rapida, molto più rapida rispetto a quelle che per tanti anni hanno caratterizzato la traiettoria da terra alla stazione degli equipaggi che hanno usato la navetta russa per raggiungere l'avamposto orbitale. Sostanzialmente si è passati lentamente da un approccio, da una manovra di avvicinamento fatta in 2 giorni a una, quella del record, adesso se non ricordo male, in 3 ore e 3 minuti, che è quella invece portata a termine dalla Soyuz MS-17 con a bordo Sergei Ryzhikov, Sergei Kudshverchkov e la statunitense Kathleen Rubins, che ha preso il via ieri mattina quando in Italia erano le 7.45, quindi magari qualcuno come me ci ha fatto colazione con un bel decollo mentre si godeva il decollo della Soyuz. Perfettamente in orario peraltro, mentre per quanto riguarda l'arrivo alla stazione il record che si è preso è stato addirittura in anticipo sui tempi programmati, perché a conti fatti ci hanno impiegato un paio di minuti in meno, 3 minuti in meno, quindi dipende da quando voi cominciate a contabilizzare il momento tecnico dell'attracco, ma la sonda di attracco, quella che aggancia proprio la punta della Soyuz che ancora ondeggia un po' così al resto della stazione, è stato 3 ore e 3 minuti dopo la partenza, quindi davvero un bellissimo esempio di precisione e di velocità nello svolgere tutte quelle che sono le manovre preparative molto bene, perché naturalmente immaginate, la Soyuz è poco più grande di un paio di cabine telefoniche in termini di volume di spazio abitabile. Trascorrerci in 2 giorni è quasi una prova di sopravvivenza. Fare solo un viaggio di 3 ore magari toglie un po' di emozione, ma sicuramente dal punto di vista del comfort dell'equipaggio, ma anche delle risorse risparmiate da parte della Soyuz, è un bel passo avanti. Perché per stare 2 giorni nello spazio comunque non è che vi muovete così in libertà. Ci sono da fare delle manovre, bisogna mantenere l'assetto della Soyuz e tutto questo è un costo in termini di propellenti per appunto il mantenimento dell'assetto. Non c'è niente di nuovo nemmeno nella missione in sé. Molti di voi all'ascolto sapranno che ogni 6 mesi circa si avvicendano 3 persone a bordo della stazione spaziale, cioè c'è un equipaggio in questo momento a bordo che entro qualche giorno lascerà la stazione a bordo della stessa Soyuz con cui sono saliti 6 mesi fa, stanno di fatto facendo un cambio turno, no? Quindi in questo momento si trovano in 6, si passano le competenze, si preparano alla partenza. E naturalmente i 3 che li hanno raggiunti e che prenderanno il controllo della stazione con Expedition 64 sono appunto Rubins, Ryzhikov e Kudshverchkov. Cavolo, ma...
Prima era andato fluidissimo.
Non lo so, esatto, mi sono impuntato sul tenermi a mente tutti i numeri, gli angoli, le cose di quello che devo spiegare tra un attimo fa, incartato subito. Quindi no, dicevo, non c'è niente di nuovo, non hanno fatto niente di speciale, hanno fatto quello che 64 spedizioni prima di loro avevano fatto, però l'hanno fatto più velocemente degli altri, in questo caso è veramente un vantaggio. In più è stata la più grande candela di compleanno che la nostra Kathleen Rubins potesse accendersi, visto che ieri era il suo compleanno, e festeggiarlo partendo a bordo di una Soyuz verso lo spazio direi che è un regalo che io vorrei potermi fare, non succederà mai, ma è sicuramente un regalo invidiabile dal mio punto di vista, quindi molto bene. E naturalmente questo equipaggio si fermerà a bordo della stazione per 6 mesi e si alternerà nella conduzione di esperimenti scientifici, nelle attività di manutenzione della stazione, che ovviamente essendo solo in 3 per un lungo periodo saranno, non dico monopolizzanti, ma occuperanno buona parte del loro tempo a bordo, e poi accoglieranno delle navette cargo, perché per continuare a funzionare la stazione ha bisogno di provviste ma anche di ricambi, e mettiamo tutti gli scongiuri possibili, nel giro di qualche settimana dovrebbero accogliere la prima missione operativa della capsula Crew Dragon, che però avevamo detto che c'era questo Scrabtober, questo ottobre dove si scrabbava continuamente, e una delle vittime che è stata spinta in novembre è proprio la prima missione della Crew Dragon, la prima missione operativa, non più sperimentale, è adesso fissata, se non ricordo male, all'11 di novembre, ma insomma si va a metà del mese prossimo più o meno. Ma fino ad allora saranno soli a bordo. Nel pomeriggio, nella nostra chat di coordinamento, abbiamo chiacchierato un po' sul fatto che questa notizia delle tre ore ha fatto, per così dire, scalpore, ha fatto discutere molti. Infatti la domanda è del tutto legittima: come mai questa volta sono riusciti ad arrivare sulla stazione in soli tre ore, mentre prima ci voleva molto più tempo? Hanno potenziato il razzo? È cambiato qualcosa nelle Soyuz? A dire la verità, non esattamente. Questo record è stato possibile grazie a una serie attenta di accorgimenti che sono stati preparati per tempo, sia dal punto di vista del momento del lancio, sia dal punto di vista della posizione che la stazione spaziale ha sulla sua orbita, che naturalmente può essere cambiata opportunamente facendo delle piccole manovre, spendendo poco propellente, ma con un discreto anticipo. Parliamo di magari una o due settimane prima del momento previsto di arrivo della Soyuz. E ci siamo riproposte di provare a spiegarlo. Adesso l'aveva fatto Riccardo Rossi qualche puntata fa, penso nella scorsa stagione, molto bene. Adesso io cercherò di rifare il suo discorso a modo mio, così faccio una figuraccia, ma nel caso sappiate, andatevelo a cercare nelle puntate vecchie di Astronauticast. Se non vi piace la mia versione, la sua è sicuramente meglio. E mi sono preparato un paio di illustrazioni, quindi vado a fare una condivisione di schermo al volo e a farvi vedere un po' se riesco. Ecco qui. La stazione spaziale orbita intorno alla Terra su un'orbita che è inclinata rispetto all'equatore, che è una linea orizzontale, immaginatela tagliare a metà esattamente questo questo esploso questa mappa della Terra, e ha un'inclinazione di 51,6 gradi. Quindi se fate un angolo tra questa linea e l'equatore che sta qui, ottenete 51,6 gradi, un equatore assolutamente regolare, stupendo. E ci sono due fattori principalmente di cui tenere conto per ottenere questo effetto magico dell'arrivo nel giro di tre ore. Il primo è il momento in cui avviene la vostra partenza, il secondo è l'angolo tra la posizione della stazione al momento della vostra partenza e voi. Forse l'angolo tra voi al momento della partenza e la stazione è sul suo piano orbitale è il più semplice da spiegare, perché poniamo che il centro di lancio sia qui convenientemente al centro degli Stati Uniti, la stazione vi precede oppure vi segue sull'orbita, ma è esattamente su questa stessa traiettoria, quindi potrebbe essere qui oppure qui rispetto a voi, e c'è quindi un primo limite che è proprio questa, che in realtà è una distanza angolare, o se la preferite dall'altro lato questa qui, che non può essere superiore ai 35 gradi, e questo numero salta fuori dal fatto che se la precedete o la seguite dovete più alzare o abbassare la vostra orbita per correre intorno alla Terra più velocemente o più lentamente per praticamente arrivarci vicino. È una cosa molto controintuitiva, ma più restate vicini alla superficie terrestre più veloce dovete girare, e quindi di fatto la rincorrete molto molto velocemente, quindi piano piano dovete alzare la vostra orbita in modo da rallentare. Quindi nello spazio ci si alza per rallentare e ci si abbassa, naturalmente alto basso misurato rispetto al suolo, per accelerare abbassandosi o rallentare alzandosi. Quindi prima limitazione, questo angolo non può essere più di 35 gradi. Il secondo fattore cruciale è questa distanza qui, cioè se voi non partite quando il piano orbitale della stazione passa sopra la località di lancio, non deve essere per forza la stazione, ma il piano orbitale della stazione passa sopra di voi, ma partite un momento prima o un momento dopo, qui quello che succede è che la Terra sotto l'orbita, che è, come dire, fissa, si muove, continua a muoversi, e quindi voi non vi troverete più esattamente su questo punto del piano, per esempio. Scusate, sono sullo schermo sbagliato, non vi troverete più qui, ma se vi aspettate un po' rispetto al passaggio della stazione, partirete da un punto che è qui, o adesso qui esagerando potremmo prendere un punto su questa orbita, che ha sempre la stessa inclinazione, ma è l'orbita, per esempio, di un'astronave che parte mezz'ora dopo rispetto al passaggio della stazione. Ecco, quello che dovete andare a chiudere in questo caso è questa differenza qui. Ed è una differenza che viene compensata dalla capacità del lanciatore di raddrizzarsi e mettersi in maniera complanare rispetto alla traiettoria della stazione. Quindi è l'azione combinata della distanza angolare rossa che deve essere ridotta a sufficienza e della distanza tra questi due piani orbitali, cioè quello della ISS e quello descritto da voi al momento del lancio, che deve essere tenuto il più piccolo possibile. Sto ipersemplificando anche perché non sono un esperto di dinamica volo, ma con il vostro contributo, cioè con il razzo più capsula, lavorate su questo, su quello blu, sulla distanza dei due piani orbitali, mentre lavorando con delle piccole accensioni sulla stazione spaziale è possibile farla arrivare un po' in anticipo e un po' in ritardo rispetto a una sua velocità iniziale e quindi arrivare il più possibile vicino alla zona di lancio quando partite voi. E quindi diminuendo questi due fattori, rendendoli il più efficiente possibile, si arriva a ridurre il periodo di ascesa da terra a ISS a 3 ore. Tutto deve funzionare alla perfezione, non ci devono essere ritardi, perché altrimenti cominciamo a perdere da queste due nostre grandezze che cercavamo di ottimizzare. Quindi non ci possono essere temporali improvvisi, non ci può essere, non so, venti in alta quota che violano le capacità del razzo, che gli fanno bruciare troppo propellente, quindi non ne ha per compensare in maniera sufficientemente efficiente questi piccoli svantaggi sulla posizione dei piani orbitali. Potrebbe esserci un piccolo malfunzionamento dei propulsori di manovra della Soyuz, che magari non compromette la missione, ma non consente di manovrare in maniera perfettamente efficiente, accendendoli al secondo, seguendo un preciso schema di manovre orbitali in queste 3 ore. Allora, in quei casi di cosa si fa? Si rinuncia all'avvicinamento rapido e semplicemente si riprogrammano i computer di bordo, che sono anche protagonisti di tutto questo, e ve lo spiego tra un secondo, per il classico approccio in 2 giorni. Si perde la comodità, non si rinuncia alla sicurezza, e sostanzialmente sono questi fattori in gioco.
Questo è stato fatto dalla Progress, ti interrompo un attimo, vai, Marco, vai, perché Veronica. in merito al meteo avverso, era successo, dunque, le Progress, che sono le navette cargo della Russia, è da un po' che testano questo profilo di volo veloce. Perché prima di provarle su esseri umani con le Soyuz è meglio provarle sui cargo, che se qualcosa va male si perde un po' di cargo, ma non si perdono vite perlomeno. E doveva già testarlo la Progress MS-09 nel 2017, ma la MS-07 nel 2017, a causa di un temporale meteo avverso, il lancio è stato rimandato, non c'erano più queste condizioni orbitali, di meccanica orbitale, per eseguire questo attracco veloce, e quindi la prima Progress a farlo è stata la MS-09, quindi 2 Progress dopo.
Certo, quindi appunto è stato, forse l'impresa è più da vedere come il risultato di una serie di fattori, alcuni di tipo orbitale, ma altri anche di tipo tecnologico. Uno dei fattori chiave per cui le capsule e i razzi oggi hanno maggiori probabilità di avere successo in questo tipo di traiettorie molto ben calibrate è perché a bordo ci sono dei computer più efficienti e anche dei sensori più efficienti in grado di compensare più rapidamente e ancora una volta, scusate, uso sempre questo termine, in maniera più efficiente qualsiasi errore. Alcuni diventano poi impossibili da recuperare per ragioni fisiche e si deve rinunciare all'avvicinamento rapido, ma avere un computer che ha alle sue spalle un sistema di avionica che ha alle sue spalle 20 anni, 30 anni di evoluzione, i russi sono passati da sistemi analogici che avevano sulle prime versioni delle Soyuz negli anni 60, 70 e 80, a via via strumenti sempre più raffinati sia a livello di sensoristica che a livello computazionale, quindi computer digitali messi a bordo con software sempre più complesso o eseguito in maniera più corretta. Ecco, questo è stato un fattore decisamente determinante nell'aiutare il successo di tutto qua, di tutta questa nuova manovra che è stata messa a punto con le Progress. L'altro fattore, secondo me, determinante, è introdotto da Veronica, è che le Progress sono veramente simili alle Soyuz. Non sono due veicoli totalmente diversi, per cui ciò che avete provato e testato con uno forse funzionerà anche con l'altro. Se le manovre, se il software di bordo ha avuto un buon esito con le Progress, c'è la ragionevole speranza che ci sia esattamente uguale quando lo si proverà a bordo di una Soyuz, dove al posto di scatoloni di vettovaglie ci sono esseri umani, e quindi è un grosso vantaggio per i russi aver potuto usufruire anche delle Progress per validare questo approccio. Spero di non avervi confuso le idee più di quello che volevo aiutare a chiarire. Magari lasciatelo nei commenti, altrimenti cercheremo di fare meglio la prossima volta. E il mio ultimo invito è quello di guardare, naturalmente, di tenervi informati con le vicissitudini e le vicende di Expedition 64, naturalmente sulle nostre pagine. Su Forum Astronautico noi seguiamo quotidianamente le imprese di Expedition 63-64, grazie a Twitter raccogliamo notizie, traduciamo comunicati stampa, ma anche sui canali NASA TV, dove di fatto ogni giorno potete assistere a vari minuti di riassunto di ciò che è stato fatto a bordo della stazione. Poi c'è il famoso canale Downlink One, che se siete proprio malati come me, su Ustream lo trovate, si possono ascoltare in diretta gli astronauti 24/7, senza concedere loro neanche un po' di privacy.
Mi fa piacere, Marco, che hai fatto questa spiegazione, perché in effetti sì, sui social ho notato della confusione, però io la meccanica orbitale non la so spiegare, e quindi scrivevo tipo... questione di meccanica orbitale, punto.
Sì, è un argomento ostico, perché anche se il discorso può essere chiaro nella mente, riuscire a trasferirlo ad altri non è sempre il top. Poi io se avessi le capacità di farlo, magari questo è più un lavoro da ricchi, mi piacerebbe riuscire a condividere delle immagini in movimento, quindi delle animazioni un po' come questa, e poi davvero mi sto muto su questo argomento, però fa capire bene come un conto è l'orbita, vedete l'orbita della ISS che rimane di fatto fissa in cielo e ha un angolo di 51 gradi rispetto all'equatore, che divide a metà la sfera terrestre, ma nello stesso momento la Terra sottogira, quindi un veicolo spaziale che condivide la stessa inclinazione orbitale di fatto non condivide esattamente la stessa orbita, se parte in momenti leggermente diversi da quando la specifica orbita della ISS passa sopra alla rampa di lancio, ecco. È questo movimento della Terra che porta se voi la aprite questa Terra, la spiattellate come nella figura che vi mostravo prima, che porta a questa sorta di sinusoide, è la trasposizione in 2D di questo concetto in 3D. Poi qui su questa animazione c'è anche l'orbita dell'Hubble, ma non fatevi distrarre da quella.
Quindi il fatto che la Soyuz sia arrivata più velocemente non c'entra con SpaceX, che no, ha iniziato a mettere un po' di fuoco, diciamo, sulla coda dei russi, non no, c'entra, anche perché appunto con le Progress si iniziava già nel 2017, cioè questo era il piano di Roscosmos, di riuscire a portare gli astronauti a bordo della stazione spaziale in meno tempo possibile, per evitare comunque tutto lo sbatti che c'è all'interno di una Soyuz, perché è stretta, perché è vero che c'è un bagno, però insomma magari non è, magari è più comodo quello della stazione spaziale, anche se non è quello di casa propria, e il cibo, e insomma meno tempo si passa a bordo della navetta, meglio magari gli astronauti stanno. E relativamente alle Crew Dragon, quindi qualcuno chiedeva, magari i russi l'hanno fatto per dire, ah ma anche noi possiamo essere più veloci tanto quanto le Crew Dragon. Le Crew Dragon non sappiamo, non è questione, allora è questione di sistemi certo all'interno delle navette e all'interno soprattutto dei vettori, ma non è questione che la Crew Dragon è più veloce perché magari ha dei motori più potenti, o è perché è più nuova, allora è più figa, allora è più veloce. E no, la meccanica orbitale è quella per tutti quanti. Ricordiamo che DM2, quella la Crew Dragon con a bordo Bob e Doug, aveva impiegato 19 ore per arrivare alla stazione spaziale, ma perché era una missione dimostrativa, e i due astronauti dovevano rimanere a bordo quel tempo per testare tutto il testabile in quella missione. Adesso in Crew 1, che sarà sempre ospitata da una Crew Dragon, non sappiamo, non è ancora stato deciso l'orario di attracco rispetto all'orario di... non è ancora stato divulgato, perlomeno deciso, probabilmente sì, rispetto all'orario di lancio. Quindi può essere che attracchi in 19 ore, può essere che attracchi in 6 ore. Non credo personalmente che tentino già subito l'attracco né in 3 ore né nemmeno quello in 6 ore, ma magari sì, perché magari sì. Perché comunque è sempre la prima Dragon operativa, la seconda abitata in tutta la storia delle Dragon, quindi siamo ancora agli inizi, meglio che vadano un po' con calma, prendano le orbite classiche di cos'è, di solito cos'è, un giorno, due giorni, in genere è sempre stato così.
Sì, ci sono varie scelte a seconda appunto di come te la giochi con questi, e da cosa vuoi ottenere, come dicevi tu, e da, esatto, come, da quello che ti consente il periodo, perché magari non sempre hai il lusso di poter scegliere la situazione più favorevole come tempistica di ascesa.
Quindi diciamo che fino ad ora la Crew Dragon non è stata più veloce della Soyuz. Sicuramente ha le stesse possibilità di raggiungere la stazione spaziale in 6 ore e in 3 ore. Bisogna vedere, solo Musk sa quando vorrà, esatto, utilizzare questi profili di volo.
È un lusso avere questa scelta comunque. Vedremo.
Prima di passare alle storie di Nonno Apollo, vorremmo ringraziare tutti voi che ci seguite sia in live che magari riuscite anche meglio. Se siete in podcast, noi ogni giovedì sera alle 21.30 siamo live sul nostro canale Astronauticast di YouTube. A volte, cioè, noi cerchiamo di dare spiegazioni pensando anche a chi ci ascolta solamente in podcast, però a volte è davvero difficile, come abbiamo visto questa sera con la descrizione della traiettoria tra Soyuz e stazione spaziale, servono delle figure, delle GIF, delle animazioni per spiegare meglio come funziona. Quindi se volete ci seguite live sul nostro canale di YouTube ogni giovedì, ma siamo comunque, una volta poi finito il podcast, Marco di solito nel giro di qualche ora o il giorno dopo pubblica tutto. Beh, su YouTube è già pubblicato, una volta che chiudiamo il podcast qui su YouTube.
Dipende se usa il profilo veloce,
esatto,
o
dipende l'altro, se c'è del maltempo da queste parti. Stasera piove, piove veramente, quindi non vi assicuro niente.
E ecco, ci vedete sul canale YouTube, oppure appunto potete semplicemente ascoltarci in podcast quando andate a correre. Io ho iniziato ad ascoltare Astronautica in podcast mentre andavo a correre, perché se mettevo la musica andavo a tempo di musica e non andava bene, perché tipo facevo 100 metri super velocissimi e poi con calma.
Cioè, con noi una noia pazzesca e riuscivi a correre la maratona praticamente.
Non è vero, avevo sotto voi che parlavate e cercavo di capire, quindi mi distoglievo dalla fatica. E vedi, poi alla fine sono capitata in podcast anch'io.
Yeah. E quanti pali hai urtato concentrandoci ad ascoltarci?
Allora, poi invece siamo comunque su tutti i social, siamo su Instagram come ISA-Association. Siamo su Twitter con @Astronauticast, siamo su Facebook con la pagina di Astronauticast, lì probabilmente ci conoscete già perché lì abbiamo raggiunto i 30.000 follower su Facebook. Grazie,
wow,
ragazzi!
Anche sì, se stasera Facebook ha mostrato il peggio di sé con qualcuno dei commenti, sì, ha fatto una bella pulizia poco fa, astenersi perdi tempo perché tanto vi spazziamo via lo stesso, sembriamo distratti ma poi vi... prendiamo tutti.
Vi becchiamo. Su Twitter invece venite a seguirci, che lì siamo ancora in pochi, siamo a 3.000, quindi le conversazioni sono anche più focalizzate, diciamo, invece magari su Facebook ci si perde via un po'. Siamo ovviamente su Forum Astronautico, lì ci siamo davvero dalla mattina alla sera, io non l'ho letto per 3 giorni e adesso ho tipo 90 messaggi, forse di più, da recuperare. Ho preso una settimana di ferie fra poco, quindi tornerò, sì. In realtà ti dirò, avevo preso la settimana di ferie prima del 31 agosto, del 31 ottobre, perché ho detto bene, facciamo il live del lancio di Crew 1, mi preparo per bene quella settimana, e invece poi mi vanno a spostare il lancio e lo mettono anche fra settimana, adesso è previsto il 20, a metà novembre comunque.
Allora, qui c'è gente che lavora.
Esatto, non mi possono spostare il lancio fra settimana. Se invece non volete sentirci, non volete chiacchierare con noi, ma volete comunque seguire l'Astronautica, vi consigliamo il sito www.astronautinews.it, dove i nostri articolisti scrivono articoli sempre più florido questo sito, perché ormai ultimamente almeno un articolo al giorno viene redatto, questo so il tempo verbale, e quindi potete anche venire a seguirci lì. Se volete, se vi stiamo simpatici, se vi abbiamo insegnato qualcosa o se vi abbiamo fatto passare semplicemente un'oretta e mezza così in serenità, potete anche venire ad associarvi su www.isa.it/associarsi, dove trovate un bottoncino con il quale potete farci o una donazione libera oppure farci una donazione di 15 euro più 3 euro per spese di spedizione, perché vi spediremo la tessera associativa, che cambia ogni anno. Anzi, dobbiamo già iniziare a pensare...
Un piccolo capolavoro che Riccardo dovrà mettersi al lavoro a preparare ormai. Riccardo, a proposito, so che ci segui. Metti mano al tuo dispositivo elettronico di disegno.
Se invece
dobbiamo
non votarci
volete... un design.
Se invece non volete farci donazioni, potete comunque ricondividerci su tutti i social. Ora che vi ho fatto la pappardella di tutti i ringraziamenti, i commenti e la questua, possiamo felicemente passare la palla a Nonno Apollo, che ci racconta una del... No, Marco, i donatori!
Esatto, ma è proprio l'ultima cosa, non ci dobbiamo dimenticare di tre grazie particolari per i tre donatori della settimana. Li hai sott'occhio, Veronica, o vuoi che li dica io?
Ringraziamo Tommaso M, Marco I e Dennis G. Grazie ragazzi.
Mille.
Passiamo adesso la palla davvero a Nonno Apollo per una delle sue storie.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nell'Ottocento il latte veniva venduto in bottiglie di vetro. Dopo l'uso i clienti riportavano le bottiglie in latteria, le bottiglie venivano lavate e riutilizzate per vendere nuovo latte. Nella seconda metà dell'Ottocento a New York, Emanuel Brown, di origine tedesca, era un garzone di latteria incaricato proprio di lavare queste bottiglie. Un lavoro molto faticoso che lo impegnava per una giornata intera, peraltro con molta fatica e scarsi risultati, perché l'unico attrezzo che poteva usare, uno straccio, non era particolarmente efficace per rimuovere i residui di latte e di grasso. Quindi Emanuel Brown si mise a pensare, a sperimentare, e inventò una spazzola da infilare nelle bottiglie per pulirla. L'innovazione tecnologica di questa spazzola era dovuta sia al materiale utilizzato per le setole, sia alle colle utilizzate per fissarle alla spazzola. Con questi accorgimenti Brown riusciva a pulire bene le bottiglie, evitando che le setole si spargessero, venissero perse e rimanessero nella bottiglia. Nel 1875 Brown fondò una piccola ditta per vendere queste spazzole, la Brown Brush, che venne poi condotta ed espansa dai suoi discendenti, quindi diventando un'azienda di famiglia. Nella seconda metà del Novecento la Brown Brush si espanse molto, diventando leader di questo mercato, una delle principali aziende. Ma dalla fine degli anni 90 del XX secolo cominciarono ad arrivare sul mercato americano e mondiale i produttori cinesi, che introdussero delle spazzole inizialmente di qualità molto inferiore, che però costavano dalle 5 alle 10 volte meno. Quindi piano piano questi produttori cinesi cominciarono a erodere la quota di mercato della Brown Brush, che dopo alcuni anni rischiò di fallire, rischiò di chiudere per la concorrenza. Allora, i discendenti di Emmanuel Brown intuirono che per sopravvivere dovevano specializzarsi, dovevano smettere di produrre spazzole di uso generale che ormai erano diventate una commodity, un prodotto facile ed economico da produrre e da trovare, dovevano specializzarsi con delle spazzole speciali per impieghi particolari per i quali quindi si poteva chiedere un prezzo molto maggiore. E così la Brown Brass Specialty Brushes, come si chiamava l'azienda in quel periodo, cominciò a produrre spazzole speciali, per esempio per pulire componenti di aeroplani, di motori di aeroplani, o anche per pulire attrezzature di centrali e impianti nucleari. Quindi l'azienda utilizzava delle evoluzioni delle tecnologie studiate inizialmente da Emmanuel Brown, con lo stesso obiettivo, però evitare che le setole venissero perse e che rimanessero a contatto delle superfici da pulire. Quindi si trattava di trovare la giusta combinazione di materiali delle setole, dei manici e delle colle per evitare che questo accadesse, per fare in modo che la spazzola riuscisse a pulire correttamente senza perdere residui. E quando la NASA decise di mandare i rover Spirit e Opportunity su Marte, si rivolse proprio alla Brown Brush Specialty Brushes per produrre delle spazzole per uno degli strumenti che sarebbero stati utilizzati dai rover, cioè il trapano per praticare dei fori nelle rocce marziane, quindi studiarne meglio la composizione chimica e la struttura fisica. I trapani erano montati sul braccio robotico di questi rover ed era uno strumento chiamato in sigla RAT, R-A-T, che sta per Rock Abrasion Tool, cioè strumento di abrasione, di perforazione, di pulitura delle rocce. La spazzola di questo strumento serviva per liberare la zona da trapanare e poi per eliminare i residui di polvere marziana. E la Brown Brush dovette studiare queste spazzole speciali non solo per resistere all'ambiente marziano, alle variazioni estreme dell'ambiente marziano, per esempio le variazioni di temperatura di un centinaio di gradi tra giorno e notte a temperature in genere al di sotto dello zero, ma anche per evitare di perdere setole con le sollecitazioni meccaniche di questi trapani e quindi con l'utilizzo. Quindi gli stessi problemi che aveva affrontato Emmanuel Brown già dalla fine dell'Ottocento. E così la NASA riuscì a portare su Marte le intuizioni geniali di un garzone di latteria della seconda metà dell'Ottocento. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
E penso che in questa immagine si vedano queste spazzoline, sono queste alette di colore rosso, ma nel frattempo, Paolo, che tu parlavi, penso di averne trovata una che è addirittura commentata su un paper scientifico dove, esatto, questi brush sono proprio, esatto, sono indicate chiaramente proprio con una didascalia. Eh sì, proprio un bel viaggio dal latte a Marte.
Un po' come a me. Dai formaggi alla strada.
È vero.
È vero. Ci deve essere sotto qualcosa.
L'industria casearia ha dei legami molto forti con lo spazio.
Formaggi marziani.
Beh, la luna. Esatto.
Remondini
la luna.
Formaggi. Il vostro primo caseificio marziano. Potrebbe essere un'attività un giorno per te o i tuoi discendenti. Chi lo sa. In bocca al lupo.
Geniale comunque. Allora, vediamo che cosa succede la settimana prossima. Passiamo all'astronautica agenda. Dunque, beh, oggi è il compleanno di Roberto Vittori. L'avevamo già annunciato la settimana scorsa, ma gli facciamo anche gli auguri in diretta. Auguri, Roberto. Domani, Speriamo che non succeda nulla e se succede qualcosa ne parleremo giovedì prossimo. Domenica 18 ci sarà il lancio di un Falcon 9 con Starlink 13. Forse è stato rimandato diverse volte, l'ultima volta dal 10 ottobre e speriamo che questa volta avvenga. Il padel è SLC40 in Florida del KSC e il lancio sarà alle 14:27, quindi domenica 18 alle 14:27. L'atterraggio sappiamo già? No, vedo che non ho informazione sulla piattaforma drone oceanica su cui avverrà l'atterraggio del booster. Il booster qual è? Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Il booster. No, eccolo qua, il 10:51, al suo sesto volo. Niente male.
Beh,
SpaceX
sì.
sta
Esatto.
riutilizzando sempre di più i propri booster. Ah, tra l'altro, questo era quello di Demo 1, di M1 del 2 marzo, la prima missione dimostrativa della Crew Dragon senza nessuno a bordo. Bene, la settimana prossima invece che cosa abbiamo? Allora ci avviciniamo sempre di più alla raccolta dei campioni dell'asteroide Bennu da parte della sonda OSIRIS-REx, a proposito di sonde interplanetarie. Quindi lunedì 19 abbiamo il briefing su quello che accadrà dalle 21 alle 22 su NASA TV, lunedì 19. Invece la raccolta dei campioni vera e propria, quindi il touchdown, avverrà martedì 20 ottobre a mezzanotte e 12. Sì, quindi in realtà se iniziamo ad ascoltare il briefing lunedì 19 alle 21, poi facciamo un po' notte e rimaniamo svegli fino a mezzanotte e un quarto e possiamo.
Peroni ghiacciata e NASA TV.
Assolutamente.
È un bicchiere di latte.
Giusto,
Esatto.
giusto.
Non ci saranno qui fotografie, credo, in tempo reale. Non lo so, OSIRIS-REx ha mandato ancora fotografie a terra. Beh, sì, di Bennu, sì. Quindi magari qualcosa
In tempo
riceviamo.
reale non me lo ricordo, ti dico la verità.
Beh, vediamo. Comunque, lunedì 19 notte saremo tutti qui al PC. Martedì 20, poi invece alla sera alle 22:15 ci sarà il cambio di comando sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il comandante Cassidy passerà gli incarichi a Sergei Rizikov e perché poi avverrà il distacco della Soyuz un paio di giorni dopo. Invece alle 23, sempre di martedì 20, ci sarà il briefing del post raccolta campioni da parte di OSIRIS-REx. Quindi avremo probabilmente 2 giorni di hype su questa cosa, su questa avventura di OSIRIS-REx. Mercoledì 21 ho messo qui il lancio di un razzo Hiperbola, che è un razzo da Jiuquan in Cina, quindi un razzo cinese, però non abbiamo gli orari. Chissà se avverrà, potrebbe anche essere. Mercoledì 21 alla sera, invece, alle 21:30 ci sarà la cerimonia di arrivederci e la chiusura del portello della Soyuz MS-16, perché torneranno poi a terra gli astronauti giovedì 22 all'1:33, quindi la notte, diciamo, tra mercoledì 21 e giovedì 22. Forse mercoledì notte, quindi tra questa cerimonia di arrivederci e il distacco della Soyuz MS-16, potrebbe esserci il lancio di un Electron. La missione si chiama In Focus e potrebbe avvenire il 21 ottobre alle 23:14. Metto tutti questi condizionali perché anche questa missione è stata scrabbata più di una volta. Pensate che doveva partire a settembre dell'anno scorso. L'ultima volta doveva partire ad agosto e adesso è stata posizionata qui il mercoledì 21 ottobre, quindi speriamo che parta. Poi dicevamo appunto giovedì 22 all'1:33 distacco della Soyuz e l'atterraggio della Soyuz alle 4:58 di giovedì 22. Quindi praticamente anche qui un'altra nottata in bianco perché tra mercoledì 21 sera e mercoledì 22 mattina, sì, credo che ci sveglieremo giovedì 22 mattina, ci sveglieremo male con delle occhiaie grosse così, ma alla sera torniamo noi alle 21:30. e cerchiamo di raccontarvi il possibile. Avremo sicuramente delle occhiaie non indifferenti se abbiamo intenzione di seguire o Osiris Rex o comunque il distacco della Soyuz o entrambi. Sarà una settimana particolarmente provante.
Speriamo, perché sì. Che si interrompa sto Scraptober che ci ha rotto un po' le scatole.
Sì. Direi che dopo un'ora e 20 minuti possiamo anche lasciarvi alle vostre faccende e salutarvi per darvi appuntamento sempre appunto giovedì prossimo alle 21:30. Da Verona vi saluta Veronica, da Darmstadt
vi saluta Marco Zambianchi e vi dà appuntamento alla settimana prossima,
e da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e a partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Ragazzi, grazie mille per averci seguito, speriamo di avervi dato un'oretta in serenità e ci sentiamo o ci vediamo giovedì prossimo. Ad Astra!